25 luglio 1991. Mia cara Giovanna, sì, credo fermamente nella santità di Nicola, dato che lui stesso ce l'ha rivelata giorno dopo giorno con una coerenza impressionante, spiegandoci i motivi che l'hanno determinata. Durante la sua lunga malattia nulla mi aveva spinto a supporre gli sviluppi così eccezionali che si sarebbero verificati alla sua morte. Credevo solo ciecamente alla sua guarigione e basta. Oggi, alla distanza di 6 anni dalla sua dipartita, mentre per qualsiasi altro mortale se ne affievolisce il ricordo con il passare dei giorni al punto che più nessuno ne parla, Nicola è sulle labbra di tantissime anime mai conosciute che lo sentono vivo e proteso in loro aiuto. E questo dai punti più distanti d'Italia, da paesini o città della Sicilia, dalla Sardegna, per arrivare al Piemonte, Val d'Aosta, Veneto e così via fino all'estero. Le testimonianze che per iscritto o per telefono mi arrivano sono impressionanti ed esse sono la conferma più vera di quanto sto per dirti. Cosa è successo? Come mai un giovane riservato, senza amici, che mal masticava il sacro, abbia potuto da morto imporre la sua immagine? Giovanna, tu mi conosci. Conosci i miei limiti in materia di cultura, la completa assenza di cognizioni teologiche. È assurdo, quindi, pensare che il libro venga da me. E poi, quanti libri veramente dotti vengono cestinati? Abbiamo intuito cosa si agitava nello spirito di Nicola durante le lunghe notti insonni in ospedale? No, solo lui ci rivela tutta la trafila per arrivare alla gloria. Lasciamo allora che sia lui a parlare e a rivelarci le cose grandi che Dio riserva ai suoi figli migliori. Io credo e ringrazio. Ma c'è un altro punto ancora più delicato che mi viene contestato anche in famiglia. Era necessario mettere in piazza le nostre miserie, meglio denudarci così come ho fatto nel secondo libro, mentre bastavano solamente le iniziali dei nostri nomi? È necessario a questo punto un riferimento importantissimo. Gesù, che accetta di essere denudato, privato degli indumenti più intimi, mentre si appresta a consumare l'offerta della sua vita sulla croce per salvarci. Il mistero è profondo, ma l'analogia è perfetta. Lui il santo, noi peccatori, che vorremmo nascondere con paludamenti la nostra miseria per amore di facciata. Sai quante anime si sono aperte, hanno rivelato a me le loro miserie perché sapevano di essere comprese, senza falsi pudori, in un gesto di liberazione? Tante, tantissime. È valso il nostro sacrificio? Io penso di sì, ma solo se sapremo rialzarci dalla caduta e riabbracciarci con amore. Pina. 31 luglio 1991. Mi era stato rimproverato di avere per così lungo tempo parlato ad Antonella di Nicola, condizionandola, mentre doveva solo pensare a sposare ed a crearsi una nuova esistenza. In questi giorni, mentre con tristezza mi accorgevo come Antonella cercasse di allontanarsi da me, mi sono chiesta se avessero gli altri ragione e come mi dovessi comportare d'ora in poi. Nicola, mamma, tu amala sempre e non parlarle di me. Vedrai che poi sarà lei stessa a parlartene. 2 agosto 1991. Nicola, l'altro giorno, aggirandoti per casa, ti sei trovata tra le mani la bambolina di celluloide che mamma Nalide aveva con tanto amore inviato alle figlie di Felice e non una sola volta. Erano tante bamboline che vestiva con gonnelline fatte da lei stessa d'uncinetto. Hai pensato che quelle bambole erano l'espressione di un ricordo sempre vivo nella sua mente, la morte della sua bambina di 5 anni, e parlavano di un amore materno semplice, ma forte e costante, che con quell'atto trasmetteva alle figlie di Felice. Senza rendertene conto, hai associato quel pensiero alla conoscenza che hai relativa alla bambola come mezzo satanico che può portare male. Ti sei chiesta, quando essa è offerta con una intenzione così pura, può arrecare danno lo stesso? L'intenzione di chi le ha costruite in serie era onesta? Mamma, cercherò di chiarirti verità inerenti misteri tenebrosi che sarebbe meglio non conoscere, ma che oggi, data l'invadenza del nemico infernale, è necessario puntualizzare per non essere presi nella sua trappola. Ad Anita rivelavo una verità da cui è bene non allontanarsi. Con la morte l'attività dell'uomo, spirituale o fisica, sia essa espressione di bene o di male, cessa e non può produrre alcun frutto. Resta il ricordo di essa, che può prolungare indirettamente sui viventi sentimenti buoni o cattivi, di cui essi stessi sono responsabili. In altra parte del mio libro ti parlavo di anime dannate che tornano continuamente, sempre attratte nel luogo dove si è consumata la loro tragedia. Possono loro recare vero danno ai viventi che ne venissero, diciamo, a contatto? No, mamma. Possono sì arrecare disturbo, come lo può arrecare il pensiero di dover convivere con una presenza non gradita o il dover ascoltare un rumore fastidioso che ti logora i nervi. Ma vero danno no. Intendo danno diretto alla tua persona fisica o alla tua anima, specialmente quando tu vivi in armonia con Dio che è pace e salvezza. L'opera dei demoni invece è costante e ben orientata e si vogliono distruggere la tua anima servendola al loro volere. Certo, ogni mezzo per loro è buono, anche quello generato dalle anime dannate che con la loro presenza in luoghi specifici recano scoraggiamento, paura, dubbi, tutti elementi adatti a far capitolare un'anima debole. Voglio adesso parlarti dei veri malefici che anime ancora viventi asserviti a Satana operano ai danni di gente onesta e spesso anche dei bambini. Il loro maestro e guida è Satana in persona e ogni loro gesto o formula serve solo ad attirare altri demoni che li rendono forti nel male. A tutto questo si contrappone l'opera specifica degli esorcisti che, fidandosi solo del potere conferito loro da Gesù, impongono la loro volontà a questi potenti fautori del male. Vedi, mamma, la differenza sta proprio in questo. Mentre un solo uomo, un sacerdote, debole e limitato, di natura inferiore al nemico, che essendo uno spirito puro è dotato di doni che l'uomo non ha, in virtù del potere conferitogli da Gesù è in grado di imporre la sua volontà e scacciare Satana, non solo, ma insieme a lui legioni di demoni. Satana non potrà mai scacciare Dio dal cuore di un'anima se questa non gliene dà il consenso. Egli è già un vinto. Ecco perché il suo accanimento nel volere sedurre le 5 agosto 1991. Caro Gioacchino, inizialmente attraverso il mio libro tu non andavi alla ricerca della verità, ma delle contraddizioni che in essa cercavi di scoprire. Ecco perché dissi a mia madre di non prestarsi al gioco, dato che il nemico è maestro nell'arte della dialettica. Successivamente, attraverso le testimonianze del mio costante intervento nei tuoi confronti, hai cominciato a gustare i miei messaggi ed ora ad amarli. Sì, è vero, quell'anima carismatica a cui accennavi a mia madre ti ha parlato di una missione che il Signore ti avrebbe affidato. Essa si riferisce al tuo particolare lavoro sui miei libri. Io, attraverso mia madre, ti guiderò personalmente. 18 agosto 1991, Nicola. Mamma, tu non puoi seppellirmi nel tuo cuore. Esso è stretto per il mio spirito, che brama espandersi per invadere con la parola viva, con il suono della tua voce, che è la mia voce, tutti gli altri, ma soprattutto i miei più cari. Così facendo renderesti inutile il mio intervento, il mio aiuto, e con esso renderesti vano il mio sacrificio. Papà, i tuoi atti di bene, brevi nella durata, come sarebbe una telefonata, una raccomandazione, un'adesione ad una richiesta di aiuto in favore degli altri e principalmente dei tuoi cognati e nipoti, sono diluiti durante l'arco della tua lunga esistenza e se hanno generato bene perché retta era la tua intenzione, è solo il ricordo di essi che te li fa apparire come una sequela ininterrotta di atti benefici. Devi ridimensionare ogni cosa. Non serbare rancore se gli altri sono facili a dimenticare, solo così avrà pace il tuo cuore. Tu ora cerchi di relegarmi nel ricordo del figlio morto a cui portare dei fiori e rifiuti ogni mia parola che, servendosi della voce viva di mamma, vuole arrivare a te per venirti in aiuto, papà. Inconsciamente mi rendi responsabile del rifiuto di Giovanna, delle incomprensioni degli altri tuoi figli. Pensi che avrei potuto con un solo atto cambiare le carte in tavola? Ma solo i bari fanno questo, e noi non siamo dei bari. Noi abbiamo rispetto della vostra libertà di scelta. A differenza del vostro operato, io, in 6 mesi di ininterrotta sofferenza, con un crescendo di spasimo sia fisico che spirituale, ho consumato la mia giovane vita per salvare voi tutti, consapevole momento dopo momento. Il ricordo del mio olocausto non attuito o diluito nel tempo, poiché dopo la mia morte entravo nell'eterno presente di Dio, è sempre vivo, perché si riferisce a soli pochi giorni di distanza. Papà, ti potrei illustrare nei minimi particolari dolorosi questi ultimi giorni di agosto, che per me sono soltanto di ieri. Papà, ascoltami. Vivi come vive mamma di me, di ogni mia parola, non disperdere l'amore che a te mi lega. Ed ora che sia Claudia ad ascoltarmi. La ridda dei tuoi sentimenti, a volte in contrasto tra di loro, ti porta ad una instabilità emotiva ed affettiva, non foriera di bene. Ami, ma in modo sbagliato. Ami Fiorenzo, ma ami te in lui, mentre dovresti amare lui in te, perché è parte essenziale di te. Fiorenzo non è merce di scambio o oggetto da contrapposizione. È tuo figlio. E non sai quale cosa infinitamente grande sia questo. E per lui devi amare ancora di più Fulvio, che ti ama, ma che è disorientato e soffre per questo. Fulvio, tu sei al timone di una barca che lotta tra la furia della tempesta. Non puoi salvarti se non saldi anche la tua famigliola. Non stancarti, non fare piegare la vela solo da una parte, perché essa non venga investita da venti contrari. Passerà la tempesta, perché tutto passa, e sarai orgoglioso e godrai della quiete pace ritrovata. E tu, felice, che con la tua superficialità rendi vano il mio intervento e crei in seno alla tua famiglia un'atmosfera a volte pesante, cerca di essere più responsabile, perché anche per te la vita corre veloce. Hai avuto tanto da Dio, non dimenticartelo. 29 agosto 1991. Caro padre Girolamo, il suo biglietto postale spedito in data 1 agosto 1991 mi è pervenuto con molto ritardo, dato che mi trovo ancora a Sabaudia per un periodo di villeggiatura. Ho provato a mettermi in contatto con lei per telefono, ma non mi è riuscito. A nome di Nicola risponda ai suoi interrogativi. L'esorcismo a favore di suo nipote deve essere indirizzato direttamente a lui. Le entità che hanno preso possesso della sua persona non sono le stesse che manovrano altre anime. È come se lei ingiungesse lo sfratto a persone che hanno un nome diverso. Deve essere un vero e proprio esorcismo, cioè l'imposizione di lasciare quell'anima, mentre le benedizioni sono un modo blando a cui certe entità non danno neppure ascolto. La fotografia, che ha solo lo scopo di aiutare l'esorcista a formulare con più intensità il suo imperativo «va, lascia quell'anima», non è assolutamente necessaria nel suo caso specifico, trattandosi di un nipote che conosce molto bene e, in definitiva, neppure negli altri casi, dato che tutti coloro che per i quali si chiede aiuto sono presenti al cuore di Gesù, vero liberatore. Molte sono le illuminazioni di Nicola che trattano l'argomento esorcismo e che spero vedano la luce in una prossima pubblicazione. Ma io sono tanto stanca e gli attacchi mi vengono proprio dalle persone che mi stanno vicino e che amo. Preghi per me, padre Girolamo, ne ho bisogno. Pina Reina. 30 agosto 1991. Mia cara amica, la tua lettera del 25 mi ha raggiunto dove mi trovo con la mia famiglia. Essa, come la prima, mi ha riempito il cuore di enorme tristezza, ma mentre allora il silenzio assoluto di Nicola mi ha impedito di rispondere alla tua lettera, oggi, con il cuore più sereno, mi affretto a farti pervenire questa mia, nel vivo desiderio di comunicarti un po' di pace. Quando tragedie come quella che si è abbattuta sulla tua famiglia si scatenano e distruggono ogni cosa, è necessario fare l'impossibile per non farsi travolgere completamente. Il pensiero di un Dio che è amore deve prendere il sopravvento. Egli è sempre pronto ad accettare un cuore contrito e ci stringe ancora di più al suo seno, ad asciugare le nostre lacrime, a ridarci la pace di cui abbiamo tanto bisogno. Nicola mi dice che pur non essendo riuscito a salvare una vita, ha salvato però l'anima di Corrado, che inizialmente voleva mettere in atto il suo pensiero suicida. Ma all'ultimo istante ha avuto, attraverso un'illuminazione che ha squarciato le fitte tenebre che avvolgevano la sua povera mente malata, un ripensamento. Ma non ha fatto in tempo a frenare la macchina, e di qui la catastrofe. Come vedi, Dio non abbandona i suoi figli e li salva, sia pure all'ultimo istante della loro vita. Corrado era malato e quindi neppure responsabile dei suoi atti. Se tu pensi che la giustizia umana non ritiene questi malati responsabili neppure se uccidono un altro uomo, come può Dio, che è padre ed è amore, ritenerlo colpevole? Ma tu, tua madre, tuo fratello e sorella non ritenetevi responsabili di quello che è successo e se in qualche cosa avete mancato, siamo soltanto uomini fragili, avete anche sofferto abbastanza e continuate a soffrire. Il mio rimprovero va piuttosto a quelle persone che osano giudicare e contribuiscono ad accrescere la vostra sofferenza. Bisogna proprio pregare per loro affinché Dio usi loro misericordia. Mia cara, sforzati di entrare in una fase più serena. Pensa che Corrado non soffre più, che ha acquistato quella pace che la vita e il mondo gli avevano negato. Il tuo conforto sia una preghiera costante, aiutandolo così a raggiungere presto la visione di Dio. Primo ottobre 1991, Nicola. Mamma, l'altro giorno hai mancato di carità nei confronti di tuo fratello che ti aveva offeso, e questa notte, nel mettere a confronto l'amore di Gesù nei tuoi riguardi e tutti i doni a te spontaneamente elargiti, con la tua mancanza d'amore e di compatimento nei confronti di zio, ti sei sentita talmente oppressa da non riuscire più a chiedere perdono a Dio. Il tuo peccato ti pesava come un macigno. Ho dovuto faticare non poco per fare tornare la serenità nel tuo cuore. Adesso più serena ti chiarirò un punto importante. Tu, mamma, non puoi mettere a confronto il tuo povero amore verso Gesù con il suo amore nei tuoi riguardi. L'amore che Gesù nutre per la sua piccolissima creatura è un amore perfettissimo, che arriva alla continua ed ininterrotta donazione totale. Egli vi salva continuamente perché continuamente offre il suo sacrificio per voi al Padre. Pensa, mamma, prima ancora che voi pecchiate, siete stati già perdonati. Ti faccio capire con un'immagine questo infinito mistero d'amore. Un padre ricchissimo ama tanto la sua creatura che per metterla al riparo da un suo eventuale ed anche lontano bisogno, deposita in banca la sua immensa ricchezza a completa disposizione della medesima. Basta che questo suo figlio si rechi a prelevare quanto gli occorra apponendo una semplice firma. È la sua adesione alla volontà del padre. Come puoi mettere a confronto il tuo misero amore così umano, che è frutto di un'anima ferita dal peccato fin dall'origine, con l'amore perfettissimo di Dio? Devi, con grande umiltà, solo riconoscere che non sei capace di nessun atto santo senza il suo aiuto ed invocare misericordia. Adesso ti parlerò della infinita misericordia di Dio e i pericoli gravissimi che a volte il vostro comportamento può determinare. Tu sai che la misericordia di Dio Padre è infinita, come infinito è il suo amore per voi. Egli brama il ricongiungimento con la sua creatura e per raggiungere questo fine non ha esitato ad inviare sulla terra il suo figliolo Gesù e ad esporlo ad una morte atroce oltre che ignominiosa. Non è assolutamente concepibile quindi che l'uomo dubiti della misericordia di questo padre senza ferirlo tremendamente. Mamma, non credere alla misericordia di Dio nei vostri confronti, anche se i vostri peccati sono enormi e terribili. Vi rendereste responsabili dell'abbandono totale di Dio e della privazione appunto della sua misericordia, la sola che vi salverebbe. In contrapposizione a questo peccato, vi è quello dell'abuso della misericordia di Dio. È l'atto di colui che pecca sapendo di poter contare appunto su questa misericordia infinita. Mamma, anche questo è un peccato talmente grave che può portare direttamente alla dannazione eterna. E te ne spiegherò i motivi. Il Padre perdona in virtù del sacrificio di Gesù. È il sangue con il quale il suo figliolo ricopre il peccatore che suscita in Dio Padre quella misericordia infinita come infinito è il valore del sangue di Dio Figlio. Il baratto che il peccatore fa di quel sacro sangue spegne in Dio Padre qualsiasi desiderio di perdono. 3 ottobre 1991. Nicola. Mamma, ieri nel leggere quell'articolo sul periodico Gente, che parlava di una madre che comunicava con il figlio morto e che riferiva pure come altre madri vivano la stessa esperienza, riflettevi che era lo stesso rapporto che esiste tra te e me. Ma non è così, ed adesso te ne spiego le ragioni. Il contatto che è in atto tra me e te è un contatto diretto. Io parlo direttamente al cuore di mia madre. E il suo cuore, che ama sempre la sua creatura, recepisce per intero ciò che io nella intimità le comunico, perché faccio parte della sua stessa natura. Ecco perché non sono possibili interferenze del nemico atte ad alterare la verità dei messaggi che io ti comunico. Non così quando il contatto avviene attraverso mezzi meccanici, che possono essere manovrati dall'avversario a suo piacimento. Imitare una voce, in questo caso quella dell'istinto, è giochetto da poco per un puro spirito intelligentissimo ed astutamente perverso. Se pensi che anche tra voi viventi esistono imitatori così bravi da trarre in inganno e meravigliare intere platee. Anche il fatto che la voce che loro sentono riferisce di avvenimenti intimi che solo la famiglia conosce è una prova quanto mai infantile, perché tu sai bene come Satana conosce senza sforzo alcuno avvenimenti che appartengono al passato. Ti dirò di più. Questo spirito intelligentissimo spinge la sua conoscenza intuitiva fino ad avventare giudizi su avvenimenti che ancora debbono avverarsi, che deduce dalla somma di circostanze che tali avvenimenti preparano. Ma bada bene, io parlo di un futuro molto prossimo, che non è conoscenza di una realtà futura che solo noi conosciamo, dato che viviamo nell'eterno presente di Dio, ma di intuizione della realtà, che può sempre essere capovolta da noi, se così piace a Dio. Ti porto un esempio. Tu conosci l'aritmetica e sai che mettendo in colonna due o più numeri ottieni un determinato numero, che è il risultato di quella somma. Se però all'ultimo momento, a tua insaputa, qualcuno aggiungesse altre cifre, allora quel risultato iniziale verrebbe completamente capovolto. Ecco il limite di Satana. A volte il contatto tra madre e figlio avviene per mezzo di una sensitiva, riferisce l'articolo. Bisogna fare una distinzione tra medium, ed allora entriamo nel campo dello spiritismo e quindi satanico al 100%, o l'anima carismatica, intimamente unita a Dio, che mette in atto i suoi carismi, se così Dio vuole. Anche in questo caso, come ti ho spiegato più volte, è possibile l'interferenza del nemico, ma non gli è facile realizzarla, perché l'anima è protetta dal cielo. Puoi constatare ciò se pensi che queste anime riescono a trasmettere tantissimi messaggi che vengono dal cielo, mentre uno solo puzza di zolfo, ma è capace di avvelenare o mettere in dubbio gli altri. Mamma, tutto quanto ti ho detto ti porti a diffidare di questi pseudocontatti creati apposta dal nemico per cercare di offuscare e mettere in dubbio i veri. C'è un altro punto importante che voglio chiarirti. Quando un'anima lascia la terra, è soggetta immediatamente al giudizio di Dio. Sono rare le anime che direttamente vanno in cielo senza passare per la purificazione. Purificazione che a volte dura tantissimo tempo. Come possono donare luci a voi viventi se ancora esse ne sono così lontane? Lasciate allora che esse siano serene e non turbatele con i richiami che vengono ancora dalla terra, ma amatele ed aiutatele con la vostra incessante preghiera. Va bene, mamma? 4 ottobre 1991. Nicola riprende le illuminazioni sui contatti tra madre e figlio che avvengono attraverso mezzi meccanici già iniziati ieri, come se il colloquio fosse continuato ininterrotto. Nicolù, mi dici che questi pseudocontatti tra madre e figlio attraverso i sensitivi o mezzi meccanici sono opera del nemico, ma essi parlano di luce. Mi vuoi dire dove risiede l'inganno? e Nicola. Mamma, è proprio qui, in quanto tutti si definiscono apportatori di luce, immersi nella luce del cielo, come se la conquista del paradiso fosse di banale amministrazione, automatica al momento del trapasso e non la risultanza di una lotta continua per la conquista della salvezza eterna che si deve attuare in questa vita. Una volta ti avevo fatto presente come il purgatorio fosse luogo di amore e di speranza, ma non di gioia. Ora aggiungo che è il luogo di dolore, mentre la luce di cui questi trapassati parlano è la pienezza della felicità in Dio, che è luce stessa oltre che amore. Comprendi adesso dove sta l'inganno? 14 ottobre 1991, Nicola. Mamma, scusami, se ritorno sull'argomento del contatto che avviene tra madri e padri con i loro figli morti, argomento che ho cercato di sviscerare nel mio precedente messaggio affinché nessun dubbio potesse sfiorare il tuo spirito sulle profonde verità in esso contenute. Ieri sera hai preso tra le mani il libro Le fonti diafane dell'amore di Franco Ferrante, un padre che comunica con il figlio attraverso quei mezzi meccanici di cui ti parlavo, telescrivente o metafonia. Ancora una volta, nel leggere di queste anime colpite da un dolore così tragico, che anche tu hai del resto provato, ti sei chiesta come abbiano acquistato serenità e pace se, come io ti affermo, sono manovrate dal maligno. Hai dimenticato come Dio, nel suo infinito amore per le sue creature, spesso vicini alla disperazione, possa permettere anche il male, ma solo per trasformarlo in bene. Ed allora potresti rispondermi, perché condannare questi rapporti? Mamma, ascoltami, sarebbe saggio da parte vostra mettere tra le mani di un bambino un coltello affilatissimo solo perché fa le bizze, col pericolo grandissimo che si possa ferire in maniera grave, sperando solo che il buon Dio lo liberi? E adesso seguimi nella mia illuminante dissertazione, che per essere davvero illuminante deve partire da molto lontano. Satana, attraverso la seduzione su Eva ed Adamo, infranse il rapporto di amore filiale che legava i nostri progenitori al padre che li aveva creati, dando così origine alla morte. Dio, vita. Satana, morte. È solo lui l'autore della morte, della quale ha fatto il suo cavallo di battaglia, trasformando un atto che nei disegni di Dio non doveva essere solo di purificazione e di offerta, ma di attesa gioiosa in qualcosa di tragico, servendosi di tutti i mezzi per portare le anime spesso alla disperazione. Tutto questo ti porta a considerare come le anime colpite negli affetti più cari per la privazione dei loro figli siano spinte da una ricerca spasmodica a servirsi di qualsiasi mezzo pur di riallacciare un rapporto che credono infranto, sentire ancora la voce del figlio morto, poter ancora parlare con lui. Anche di questo si serve l'Eterno invidioso per insinuare il veleno nei cuori di chi, sopraffatto dal dolore, non è in grado di comprenderlo. Se tu fai un confronto tra quello che Gesù ha realizzato servendosi di te, mamma, e di me, tuo figlio, ti renderai perfettamente conto della veridicità di quanto continuamente cerco di farti capire. Ha preso te, facendo di prima provare cosa sia la beatitudine eterna e poi la perdizione eterna. Attimi, ma che hanno lasciato nel tuo spirito una impronta indelebile. Ti ha istruita in materia di fede, ti ha donato l'ascolto della sua voce, ti ha nutrito con la sua parola, con la sua presenza, con l'Eucaristia, ha fortificato la tua fede attraverso ininterrotti miracoli, ti ha comunicato la sua presenza facendo di te un piccolo tabernacolo vivente. E tutto questo, per quanto tempo? 52 anni, perché tu fossi idonea all'ascolto che doveva realizzarsi tra me e te, per fare di me un canale quasi perfetto. Era necessario l'amore, e quale amore terreno più grande di quello tra la madre ed il figlio? Quale unione più intima, più completa, abbraccia tutta intera la natura dell'uomo spirito carne? Il figlio nasce dalla madre e da lei eredita l'essenza stessa della vita. Mamma, non dubitare mai di questo grande prodigio di amore, è Dio stesso che si comunica alla sua creatura perché la sua parola arrivi integra alla sua chiesa, al suo popolo, e ciò ha realizzato attraverso la mia immolazione. Comprendi, mamma? 21 ottobre 1991. Avevo portato con me nel mio letto il piccolo Gesù di terracotta e Gesù bambino. Vedi, sono tanto fragile perché sono fatto di terracotta. Basta che cada per terra e mi frantumo. Ma il mio cuore è il cuore di Dio, se tu lo credi. Tu sei fatta di carne e di sangue, sei viva, ma quanto infinitamente più fragile di me. Anche l'ostia consacrata, che tu con tanto amore ricevi, è fragile perché è fatta di materia. Ma come essa mi contiene tutto. Ecco perché tu la senti viva e palpitante. A volte ti brucia e pensi che un giorno potrebbe anche scottarti, se tu lo credessi ancora di più. Così gli altri segni che la potenza del mio amore infinito dimostra, come il sole che a volte tu guardi con indifferenza, perché ti sei abituato oramai a quel prodigio che ti ho riservato, perché mi hai reso testimonianza alla Madonna delle Tre Fontane. Basta che tu fissi il disco del sole ed in esso vedi l'ostia bianca di cui sei innamorata. Così tutti gli altri segni, così la voce del tuo Nicola che ti sveglia e ti guida. Sii ad essa fedele, non disperare mai, e non dubitare mai, perché sono sempre io che opero i prodigi, sono sempre io che ti parlo attraverso il suo cuore di figlio. È grande il tuo Nicola, perché ha corrisposto in pieno al mio disegno di amore. «22 ottobre 1991. Nicolò, allora Gesù bambino di terracotta col cuore di un Dio e l'ostia consacrata che racchiude Gesù stesso Dio sono tutta una cosa? Mamma, ascoltami. Come prodigio di amore sì, è sempre l'amore infinito di un Dio che si serve della materia per arrivare alla sua creatura fatta anche di materia. Ma mentre per il mistero dell'Eucaristia Gesù non chiese ai suoi apostoli la fede per attuarlo. Essi ancora non avevano ricevuto lo Spirito Santo e quindi non erano in grado di dire sì ad un mistero così eccelso. Per il prodigio di una statua che sanguina, di una immagine che lacrima o di un piccolo Gesù di terracotta che fa sentire i battiti del suo cuore, occorre la fede della creatura, fosse di una sola. Il mistero dell'Eucaristia si è realizzato sulla veridicità della parola di un Dio e Gesù stesso ne ha reso testimonianza per sempre. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Non occorreva la fede per attuarlo, non occorre tutt'oggi. Ci sono sacerdoti che non credono più. Eppure, quando pronunciano le parole della consacrazione, il mistero si compie. E così quel Dio, fatto carne, torna ancora e sempre a salvare, anche se manca la fede. È infinito e sconvolgente l'amore di Dio per le sue creature. Tu, mamma, ti senti presa dalla commozione e le lacrime scendono dai tuoi occhi e pensi quanto sia ingrato il tuo cuore nei confronti di un Dio che tanto ti ama. Pensa a coloro che lo offendono, che lo bestemmiano, che lo ignorano, che lo negano. Comprendi dunque il perché della pena eterna per coloro che tanto amore infinito hanno rifiutato? Prega. Prega sempre, mamma, non ti stancare mai. Fino a quando sei in questa vita, hai anche tu il potere di strappare anime a Satana con la tua implorazione accorata al Padre che brama solo perdonare, a Gesù e a Maria che bramano solo salvare con l'aiuto dello Spirito. 27 ottobre 1991. Nicola. Mamma, ieri sera nel rileggere i miei scritti che avevi dato a Felice perché li battessi a macchina, ti sei imbattuta in un periodo che non rispecchiava perfettamente il mio pensiero, che era invece chiaro al tuo spirito. Non riuscivi a correggerlo ed allora ti sei chiesta come mai. Prima che io fossi il tramite tra te e Dio, i messaggi erano così perfetti e belli. Adesso te ne chiarirò il motivo, anche se in altri messaggi avevo già toccato questo punto. Allora la tua azione era soltanto passiva, eri la penna, soltanto strumento, e scrivevi solo quello che lo spirito ti dettava. Oggi sei sempre uno strumento, ma attivo. Oggi Gesù ti chiede una completa adesione della tua volontà, della tua intelligenza, a quanto mio tramite lui ti fa conoscere. Solo così è possibile che il mio pensiero diventi il tuo pensiero, faccia parte di te e tu possa testimoniarlo in ogni occasione. Il processo è sempre lo stesso. Il mio pensiero arriva al tuo cuore e da lì invade la tua intelligenza che lo fa suo e tu sei in grado di esprimerlo con parole tue. Si è trasformato in te. Gesù è arrivato a questo attraverso un lungo periodo di tempo, attraverso soprattutto il dolore. Ecco perché ti diceva, ora sei mia. 9 novembre 1991. Nicola. Mamma, nel riandare con il pensiero a tutti i doni che Gesù ti ha dato per poter realizzare in te e con te un suo preciso disegno di amore, ti sei chiesta se non fosse più giusto che tu non li rivelassi ad altri, che avrebbero potuto giudicare il tuo atteggiamento come un atto di presunzione e di superbia. No, mamma. L'autore dei doni è un Dio perfettissimo che conosce bene la tua illimitata miseria e ti dona quello di cui hai bisogno. Il rendergli testimonianza di questo è un'osanna alla sua munificenza nei tuoi confronti e un atto di gratitudine da parte tua. 11 novembre 1991. Nico, tu mi hai sempre detto che siamo noi stessi che apriamo la porta a Satana attraverso il peccato più o meno grave, ma leggevo nel libro di padre Amort, un esorcista racconta che sono tanti i bambini che sono vessati o posseduti dal nemico. Com'è possibile tutto ciò se essi sono innocenti appunto perché piccoli? E Nicola. Mamma, ascoltami bene. Fino a quando il bambino non è autosufficiente, egli ha bisogno continuamente per vivere e crescere della madre o di chi ne fa le veci. Quindi, attraverso la madre, arriva a lui ogni possibilità di bene, ma, bada bene, può, attraverso la madre, prendere possesso del bambino il male, o perché lei ne è posseduta, o perché ne è solo canale inconsapevole. Rifletti adesso a quanto capitato a Fiorenzo. 26 novembre 1991. Nicola. Mamma, hai sofferto tanto ieri sera nel leggere quel foglietto fotocopiato che tratta della ulteriore risposta del teologo che una prima volta aveva attaccato il mio libro su Il Segno e da cui avevo già dato un esauriente chiarimento. Ma Gesù ti ha consolata facendoti comprendere come nulla puoi contro i fautori di tenebre, che tali resteranno perché è il loro cuore che è chiuso alla luce e alla verità. Devi solo offrire la tua sofferenza per loro. Mamma, amore mio, la mia testimonianza vale mille volte di più di tutti i trattati veri di teologia. Io attraverso la fucina del dolore sono passato dalla negazione, perché in dubbio avevo messo tante verità, se non Dio stesso, all'olocausto totale, alla donazione senza riserve fino ad offrire non solo il mio povero corpo che si dibatteva in uno spasimo senza fine, non solo la mia vita, ma il mio spirito, la mia intelligenza, che aderiva perfettamente alla verità che mi si rivelava. Ed è questa stessa verità che io oggi vi comunico dall'alto, ed essa non ha bisogno della conferma di questi pseudoteologi, perché venga recepita dalle anime semplici, ma come acqua purissima, lava, disseta, corrobora, fortifica, conforta. Mamma, ti sei chiesta come mai tutte le anime che entrano a contatto del vero che il mio libro comunica loro si esprimano nella stessa maniera? Non sappiamo farne più a meno, lo teniamo sempre a portata di mano, lo leggiamo continuamente. E la luce si dilata, e la verità entra nei loro cuori, la verità che è Dio stesso, credimi. Non si chiedono se quelle verità teologiche nel mio libro contenute siano accettate o meno dagli pseudoteologi che tanto danno hanno arrecato e recano alla Chiesa di Cristo. E si sentono la verità nelle mie parole ed amano. La parte teologica che io tratto è diretta alla Chiesa di Cristo, è diretta proprio a questi fautori di tenebre, è monito per loro, è accorato richiamo, non scagliatevi contro il vero, ma contro il putridume che serpeggia nella stampa immorale, nei film blasfemi e pornografici, nella presa di posizione contro chi, in nome di una verità che solo menzogna, opprime il debole o nega aiuto a chi chiede aiuto. Il campo è immenso per combattere il male e promuovere il bene. Vedi, Mammuzza, com'è laido il volto del male? Se è vero che dai frutti si vede se l'albero è buono, consolati e non piangere. Perché i frutti che il mio libro produce sono tanti e sono tutti santi. Grazie, Nicolò. 29 novembre 1991, Nicola. Mamma, il teologo ritorna sull'argomento per cercare di chiarire la sua pseudo verità in opposizione alla mia verità e così giustificare la sua condanna di eresia contenuta nel mio libro. Ti spiegherò ancora meglio il concetto di luogo che tanto fastidio dà al soprannominato teologo. In una parte del mio libro ti avevo detto che il luogo a cui io mi riferivo parlando dell'inferno, del purgatorio e del paradiso, non era come lo intendete voi, cioè uno spazio ben definito e circoscritto che voi deducete servendovi di riferimenti ben precisi, atti a determinare senza tema di errore la perfetta ubicazione, ma che proprio di luogo si tratta e non di immagine metaforica per indicare qualcosa di prettamente spirituale. Ti porto un esempio. Per indicare dove si trova Frosinone, tu dici: è a tanti chilometri da Roma, tanti da Fiuggi, tanti da Latri e così attraverso riferimenti precisi puoi arrivare a stabilire la perfetta ubicazione della città. Adesso invece pensa ad un aereo che vola a 10.000 metri di altezza. L'aria in cui esso naviga è tutta uguale, azzurra e luminosa. Non c'è nessun punto di riferimento per poter dire che sta attraversando questo determinato spazio. Eppure anche l'aria è materia, anche se evanescente, e l'aereo può chiedere alla torre di controllo il punto preciso dove si trova, anzi, gli apparecchi danno le coordinate di tale punto. Non ti pare che quel punto determini uno spazio ben delineato e quindi di un vero e proprio luogo? Del pensiero possiamo dire che è qualcosa di spirituale. Sai che c'è, che è in te, lo puoi esprimere, ma è fuori delle leggi della materia. Ma il fatto che Gesù e Maria Santissima sono nel paradiso, con il loro corpo santo fatto di carne e di sangue, anche se non più soggetti ai limiti della materia, e che anche noi alla resurrezione dei corpi andremo a raggiungerli, non vi dice niente? Vedi, mamma, poiché noi siamo immersi in una dimensione infinitamente più grande, vi riesce difficile determinare i contorni di spazio e quindi di luogo. Ecco perché è necessaria l'umiltà dell'intelligenza e ringraziare Dio che poco alla volta vi rivela questa verità, per accrescere in voi la fede, non per spegnerla. Mamma, ti dicevo poc'anzi come, a giusta ragione, possiamo definire il pensiero essenzialmente spirituale. Esso, infatti, può raggiungere distanze illimitate, abbracciare, contemplare ed approfondire realtà che sfuggono alla percezione dei sensi. Ecco perché, quando mi hai chiesto da quanto tempo siamo presenti al pensiero creativo di Dio, ti risposi: da sempre. Il nostro pensiero è la dimostrazione costante dell'origine di esso dal pensiero eterno ed incorruttibile di Dio Padre. Qui entriamo nel concetto della reale paternità di Dio nei nostri confronti, che mi viene anch'essa contestata. Ti ho sempre detto che l'opera dello Spirito Santo è ininterrotta e mira alla maturazione del popolo di Dio. Più la verità vi si fa palese, più vi rende liberi e più vi dispone a comprendere altre verità più profonde. Il popolo ebraico, piccolo seme che doveva fermentare una massa enorme di tenebre, credeva in un unico Dio, non sapeva di un Dio uno e trino. Gesù porta loro questa verità e li invita a pregare così: Padre nostro. Gesù ed il popolo si rivolgono alla prima persona della Santissima Trinità e lo chiamano Padre. Pensa che il popolo ebraico non usava chiamare per nome Yahweh, per paura di morire, e ora, assieme a Gesù, lo invoca con il nome di padre. Mamma, poco alla volta ti chiarirò i vari punti che il teologo mi contesta e comincerò dalla grazia, cioè la vita di Dio in noi, e ti dirò come essa sia presente in tutti gli uomini, a qualsiasi credo appartengano, ma solo se aderiscono alla sua santa legge o a quella dettata da Mosè o a quella impressa da Dio stesso nei loro cuori. I sacramenti, dono meraviglioso di Gesù alla sua Chiesa, accrescono la grazia santificante e il rifiutarli grave peccato per il cristiano. Ma quando la grazia non c'è, come può accrescerla? Mi riferisco a quelle unioni che non hanno per base i principi santi che Dio richiede perché esse siano benedette da Dio stesso.